Abbiamo ascoltato durante la liturgia eucaristica il brano della Genesi che ci narra che Adamo ed Eva udirono i passi del Signore Dio che camminava nel paradiso alla brezza del giorno. Però questa possibilità di incontro che era donata fallisce. Perché, dice il testo, ebbero paura. E vedete, questo mancato incontro continua a lavorare in noi, continua a operare in noi come una grande nostalgia, che questo incontro possa realizzarsi e non si fermi al fallimento. Ed è proprio questo che noi possiamo vedere ascoltando i Vangeli di questi giorni. Vi ricordate ieri sera l'incontro di quel padre nell'abbraccio col figlio, ed è da allora che il figlio minore comincia veramente a cambiare. Incontri che cambiano la vita. E vedete, c'è una continuità tra gli incontri di cui ci parlano le scritture, di Dio, di Gesù, il figlio di Dio, narrazione di Dio con gli uomini, e anche gli incontri che noi possiamo fare oggi nella nostra vita. Anzi, dovremmo chiederci se noi sappiamo cogliere veramente questa continuità tra gli incontri che hanno cambiato la vita di cui ci parla la scrittura e gli incontri che ci hanno cambiato e che ci cambiano la vita nel nostro quotidiano. Ciascuno di noi, guardando la sua vita, può ricordare, può richiamare alla memoria un incontro con una persona e quell'incontro è stato decisivo per lui, perché in quell'incontro, in quell'uomo, in quella donna c'erano le tracce di Dio, anche se si è fatto discernimento più tardi. Vedete, non dimentichiamo che il Cristo risorto non è riconosciuto. Ha una forma che ci sembra troppo quotidiana, troppo poco divina, troppo poco splendente, troppo poco corrispondente ai nostri canoni del sacro. Ma Dio invece è là. E il Concilio ha raccolto tutto questo, questa grande espressione della Costituzione conciliare sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, la Gaudium et Spes, che dice: il Figlio di Dio attraverso l'incarnazione ha unito a sé ogni uomo, non ogni credente, non ogni cattolico, non ogni cristiano, non solo, ogni uomo. Ci sono le tracce di Dio, le tracce del Figlio in ogni uomo, negli incontri che noi sentiamo che ci hanno cambiato la vita. E allora ascoltiamo. Il Vangelo di Luca ha previsto per oggi un Vangelo che narra un incontro che appunto cambia la vita tra Gesù e Zaccheo. Ascoltiamo il Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo dimorare a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: oggi, per questa casa, è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Vedete anche qui la mormorazione. Vi ricordate ieri? Il vostro maestro mangia con i peccatori. E qui la mormorazione, che abita anche dentro di noi, è entrato nella casa di un peccatore. Quando è che noi perderemo queste squame dagli occhi di queste letture paralizzanti che vedono solo il peccatore e il peccato e non vedono la salvezza, la novità, il Vangelo che entra nelle nostre vite attraverso le persone? Forse è proprio questo al cuore di questi incontri, di esercizi durante questa settimana. E nel brano del Vangelo di Luca che abbiamo ascoltato è narrato, come vi dicevo, l'incontro di Gesù con Zaccheo, il capo dei pubblicani di Gerico. È un testo che condensa in sé, nella sua densità, nella sua ricchezza, nel frammento, molti temi, numerosi fili che attraversano la trama complessiva del Vangelo secondo Luca, tanto che un commentatore illuminato ha definito questo brano la quintessenza dell'intero Vangelo di Luca. Ed è per questo che vi invito, nelle vostre case, nel vostro quotidiano, a custodire questi foglietti che vengono distribuiti, a ritornare a queste pagine del Vangelo, a prenderle in mano, a ripeterle amorosamente, a sottolineare, a pronunciare a voce alta, a scrivere una parola, in modo che noi possiamo veramente masticare il Vangelo, ricordando che la Chiesa ha sempre visto le due tavole, la tavola eucaristica e la tavola della parola di Dio, l'una nell'altra, l'una accanto all'altra, l'una che annuncia e ritorna all'altra. E San Gerolamo dice che il Vangelo è la vera carne di Cristo e che quando noi ascoltiamo il Vangelo e il Vangelo penetra in noi, noi mangiamo il corpo del Signore, con un parallelo eucaristico. Ecco, Gesù è sulla via che dalla Galilea sale verso Gerusalemme, la meta del viaggio che lui aveva intrapreso con grande decisione in uno snodo decisivo del Vangelo di Luca. Cito: mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, ricordate, sulla croce Gesù viene elevato in alto, Gesù rese duro il suo volto, lo rese duro come il servo del Signore, proprio in una concentrazione, in una determinazione, in una convinzione che concerneva tutta la sua persona, non solo la mente, non solo gli affetti, ma anche tutto il suo corpo e il suo volto. E si mise in cammino verso Gerusalemme. E Gesù sapeva bene che non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme, e per questo compie con risolutezza il suo cammino. Sceglie di restare fedele a Dio fino alla fine, a Dio e ai fratelli fino alla fine, anche a costo di subire una ingiusta condanna a morte. Non si è tirato indietro. E una tappa di questo viaggio è la città di Gerico, una zona di confine della provincia romana della Giudea. Ci sarebbe tutto un discorso da fare su questa presenza di Gesù, questa presenza attiva, portatrice di vita, di salvezza di Gesù ai confini, sempre ai bordi, sempre a contatto di zone impure, per poter veramente lanciare sementi di vita anche oltre le zone della confessione ortodossa, molto oltre. Gesù, che è stato definito da un commentatore, da un biblista, un ebreo marginale. Vedete, ogni volta che noi ci sentiamo ai margini, ci sentiamo quasi esclusi, ci sentiamo non degni di partecipare a qualche cosa che è centrale. Ecco, là dove a noi sembra impossibile, là in quei margini, in quelle zone spurie, in quelle zone chiaroscure, ambigue, che sono anche la nostra vita a volte, là ci visita il Signore. Dobbiamo solo aspettarlo e crederci. E mentre Gesù sta attraversando Gerico, ecco che entra in scena un altro personaggio, presentato dal Vangelo di Luca con alcuni sostantivi generali, descrittivi, e con alcuni verbi che descrivono le sue azioni in questo particolare frangente. Amiamo ripetere, riprendere in mano parola per parola, perché ogni parola è un fotogramma che va in profondità di un atteggiamento in cui Dio viene ad abitare, Dio viene a portare la sua luce. Anzitutto il Vangelo ci parla di un uomo. La qualità primaria di Zaccheo è quella di essere un uomo. Il Vangelo la evidenzia subito per capire chi è il protagonista principale del racconto e ciò che Gesù vede in lui. Vedete lo sguardo di Gesù, che sotto invito dell'Apostolo Paolo, che ci chiede che i sentimenti di Gesù diventino i nostri, può diventare anche il nostro sguardo, non per i nostri meriti, ma per le sue energie. Cosa vede lo sguardo di Gesù? Lo sguardo di Gesù sa andare oltre, oltre l'opinione comune, oltre il giudizio. È capace questo sguardo di sentire in grande, di vedere in profondità, di vedere la persona a tutto tondo, soprattutto di vedere la sofferenza dell'uomo, la sofferenza nascosta in ogni uomo, la sofferenza che non vorremmo mai mostrare, ma che è il pane quotidiano della nostra vita, la sofferenza che non siamo in grado di vedere, e magari diciamo: ah, quello là gli vanno tutte bene, e magari non conosciamo il fardello che sta portando. Dobbiamo stare molto attenti, avere un grande rispetto. Non sappiamo il fardello che quella persona sta portando. Non dobbiamo fermarci a battute superficiali. E che cosa vede Gesù in Zaccheo? Vede un uomo. Dove gli altri vedono solo un delinquente, Gesù vede un uomo, coglie in ogni suo interlocutore la condizione di essere umano, senza nutrire alcuna prevenzione, nessuna etichettatura previa, nessun pregiudizio. Guardate che è grande questo, ma è possibile anche per noi. E forse, vedete, la vita, con i colpi che si prendono, con questa opera di spogliazione, di limatura che opera la vita in ciascuno di noi, può proprio guidarci a far cadere le etichette, i pregiudizi che noi diamo sugli altri e anche su di noi, e anche su di noi. Questa sfiducia che a volte abbiamo su di noi, questa diffidenza che abbiamo su di noi, questa difficoltà che abbiamo ciascuno di noi a volersi bene, a farsi fiducia. Questo è lo sguardo di Gesù, sguardo di liberazione, sguardo che vede l'uomo, chiamato con il nome di Zaccheo, dice il Vangelo, degno di essere chiamato con il suo nome proprio dagli altri. E questo termine, paradossalmente, nella lingua del tempo di Gesù, significa puro, innocente. Guardate il Vangelo come ci provoca. Guardate il Vangelo come ci fa giocare su piani. Questa persona che tutti considerano un pubblico peccatore, in realtà reca dentro di sé come vocazione profonda, come identità profonda, proprio quello che Gesù sa vedere nel nostro fondo. Un innocente, un puro, sa tornare a quella primavera, a quella verdezza dei nostri anni migliori. Questo nome, Zaccheo, puro, innocente, ironia della sorte, oppure un altro particolare che ci dice tra le righe ciò che solo Gesù sa vedere in lui? Lasciamo aperte queste domande. Capo dei pubblicani e ricco, dice il Vangelo. I pubblicani erano coloro che svolgevano un mestiere impuro per gli ebrei. Vi ricordate ieri i porci? Pascolava i porci questo figlio, nell'impurità devastante. Ma anche quest'uomo era giudicato un impuro, un ingiusto, un odiato esattore delle tasse per conto dell'impero romano occupante. Questi pubblicani erano il simbolo del peccatore pubblico, riconosciuto tale da tutti. Non era possibile nascondersi, non era possibile fare finta di niente, non era possibile sperare che gli altri avessero un'opinione diversa. Era così. E Luca per ben 11 volte nel suo Vangelo parla dei pubblicani. Vi ricordo solo questo passo: i farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: come mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori. Vedete, è una categoria negativa che trascina nella sua negatività anche chi ha qualche cosa a che fare con lui. Guardate che mangiare non era come noi oggi, che ognuno mangia e non c'è comunicazione tra chi mangia, ognuno si serve, ognuno pilucca, c'è il sé. Mangiare voleva dire condividere la vita, voleva dire entrare in una comunione profonda, come noi sperimentiamo qualche volta, in cui quelle rare volte in cui i nostri pasti raggiungono una tensione emotiva, affettiva massima. E vediamo che le persone in quel clima dicono la loro parte migliore. Ecco che cos'è il pasto. Un fatto veramente trasformante. Ogni uomo, come mai mangiate con i pubblicani? E la risposta di Gesù: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, potente, non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori al cambiamento, alla conversione. E Gesù, non dimentichiamolo, sarà giudicato un mangione e un beone, amico di pubblicani e di peccatori. Non dimentichiamo anche questi giudizi che erano dati su Gesù. Bene, noi dobbiamo chiederci perché? Perché Gesù sceglieva di preferenza la compagnia di questi pubblici peccatori? Chiaramente Gesù esce dal quadro devozionale in cui noi a volte lo abbiamo come confinato e va oltre, va ben oltre. Perché Gesù frequentava queste persone? Certamente non per stupire o per scandalizzare a basso prezzo, per fare il diverso, certamente non per questo, ma per mostrare in modo paradossale che queste persone emarginate, condannate, scartate, non sono nient'altro che un segno magari più manifesto, più visibile, perché additato, della condizione di ogni essere umano, di ciascuno di noi, che siamo tutti peccatori. Nel peccato mi ha concepito mia madre, dice il Salmo. Tutti siamo peccatori, magari lo siamo in modo nascosto, ma in radice lo siamo tutti. E Gesù aveva compreso una cosa molto semplice, molto quotidiana: che i peccatori pubblici, che tutti riconoscevano tali, sempre esposti alla critica altrui, alla derisione, al dileggio di tutti, sono più facilmente indotti a un desiderio di cambiamento. Guardate, questa umiliazione è come tutte le umiliazioni che noi possiamo prendere nella vita. Da un lato fanno male, è inutile edulcorare, fanno male, ma possono anche essere uno svelamento di una luce che si era offuscata, possono essere anche un invito a guardare più in alto. Questi peccatori pubblici possono vivere quindi l'umiltà quale frutto delle umiliazioni patite, e di conseguenza possono avere in sé quel cuore contrito e spezzato di cui ci parla il Salmo, che può portarli a cambiare vita nel loro rapporto con Dio, con gli altri e con se stessi. Quanto ai ricchi, capo dei pubblicani e ricco, sappiamo bene che il Vangelo di Luca è molto duro, non tanto con la ricchezza in sé, ma con coloro che mettono fiducia esclusiva nella ricchezza, con coloro che si lasciano coincidere con la ricchezza e sono incapaci di condividere i loro beni, di condividere i loro beni. Gesù tratteggia questa follia, ricchezze sconfinate che non condivise poi sono una specie di peso che grava anche nascostamente. Basta sapere che cosa succede nelle successioni dei grandi patrimoni. Generazioni di litigi. Ma c'è qualcosa, vedete, che non è cronachistico, è in radice, non perché sia male in sé, ma perché non è condiviso, non è dilatato. Nel nostro testo la riflessione sulla ricchezza si colora di una sfumatura molto interessante. Poco prima Gesù aveva detto: quanto è difficile per coloro che hanno ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile per un cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Parole forti. E subito i discepoli gli avevano detto: ma allora chi può essere salvato? E Gesù aveva risposto: ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Non dimentichiamo questa parola di Gesù. Ciò che è impossibile, realmente impossibile, o che ci pare impossibile. Quante volte anche noi: ah, io non ce la faccio, ah, io oramai non cambio più, ah, oramai sono fatto così. Ciò che è o ci sembra impossibile per gli uomini è possibile a Dio. È un fatto di fede, ma anche un fatto di oggettività. Quante volte abbiamo visto persone che non pensavamo e che sono cambiate? O anche noi, che avevamo un qualcosa che ci sembrava che non saremmo mai guariti e invece è passato. Impossibile agli uomini, ma possibile a Dio. Ed è ciò che sta per avvenire in questo incontro. Perché? Perché c'è un'importante differenza tra Zaccheo e un altro uomo ricco, quello per cui Gesù ha detto: è più difficile, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago. Che Zaccheo viene considerato da tutti come un peccatore ed egli stesso è pronto ad ammetterlo, ma non può affermare invece, come l'altro, che aveva osservato i comandamenti fin dalla giovinezza. Vedete questa pretesa? Zaccheo è cosciente di essere un peccatore e sa di aver bisogno del perdono. Non ha meriti da vantare ed è per questo che viene visitato da Gesù in persona nella sua casa. E noi capiamo perché un grande padre della Chiesa, Isacco il Siro, dice: colui che riconosce, che sa vedere i propri peccati, è più grande di chi resuscita i morti. Guardate la forza di questa espressione. Proprio perché in quella maniera, vedendoli, accettandoli, ammettendoli per quello che... allora il Signore può visitarci. Se invece noi li nascondiamo a noi stessi e al Signore, il Signore non può penetrare, perché noi abbiamo una specie, siamo come blindati, c'è una specie di corazza che non riesce a penetrare. E vedete, Zaccheo però nel cuore, vedete, una persona umiliata, una persona disprezzata, ma estremamente viva dentro, estremamente ardente dentro, coltivava questo desiderio bruciante: vedere Gesù, vedere Gesù. Noi chiediamoci: ma vedere Gesù è l'anelito più bruciante che noi abbiamo nel cuore? Teniamo questa domanda davanti a noi. Zaccheo aveva questo desiderio, nella speranza che questo incontro potesse cambiare qualcosa nella sua vita. E il suo comportamento lo mostra: cercava di vedere chi era Gesù, cercava di vedere Gesù chi fosse, voleva conoscerlo, ma non gli riusciva a causa della folla. Guardate, ogni parola di questo Vangelo dice qualcosa di molto preciso. Non gli riusciva a causa della folla perché era piccolo di statura. E forse quanto era ridicolo, quanto era buffo. Figuratevi poi che è salito su un albero. A che cosa si è esposto? Ma il desiderio di vedere Gesù è stato più forte di ogni reazione di giudizio che potesse esserci, potesse venire suscitata attorno a lui. La ricerca di Zaccheo è ostacolata non tanto dal suo desiderio, ma da un limite fisico. Un elemento che dice qualche cosa anche a tutti noi, qui, oggi. Noi, vedete, cerchiamo di andare da Gesù, lo cerchiamo, ma non in una inesistente, idealizzata perfezione. Solo quando io sarò perfetto allora potrò avere accesso a Gesù. Non così. Non in uno splendore luccicante, magari di santità, di purità. Ma noi andiamo a Gesù con i propri limiti, con i nostri limiti, le nostre tare, le nostre semioscurità, le nostre penombre. Portiamo quello che abbiamo e noi o accettiamo di andarci in questo modo, oppure mentre cerchiamo di perfezionarci come per essere più degni di accoglierlo, la vita come ci corre alle spalle, senza che ce ne rendiamo conto, Gesù passa e così manchiamo inesorabilmente il momento dell'incontro con il Signore. Il Signore passa e ci guarda e ci accoglie così come siamo, con i nostri limiti, le nostre tare. Mi diceva uno studente di prima, di 14 anni, diceva: ho sempre avuto... Parlavamo dell'incarnazione e dicevamo come l'incarnazione poi, oltre a Gesù, prosegue e riguarda anche, tocca anche il corpo dell'uomo. E San Paolo arriva a dire che il corpo dell'uomo è il tempio dello Spirito Santo. E questo giovane diceva: ho sempre avuto il complesso che mi mancano 2-3 centimetri di statura. Guardate, sono cose piccole, ma possono essere lo stigma che una persona si porta dietro tutta la vita e ne fa di lui uno che ha sempre qualcosa da lamentarsi, come un rivoltato se non si accetta. E questo studente diceva: adesso ho capito che anche così ho un valore. Ecco, noi dobbiamo accettarci nei nostri limiti e il Signore ci accoglie così. Con questo, certo, occorre avere desiderio, una passione per Gesù, per la vita, in modo da assumere questi nostri limiti e portare anche questi a Lui. Domani ascolteremo il passo del giovane ricco, un incontro che fallisce con Gesù. Perché questo giovane voleva portare solo quello che splendeva in lui e non portare le sue ferite, i suoi limiti e il suo profondo bisogno di guarigione. E quindi quell'incontro fallisce e quel giovane se ne va triste. Lo vedremo domani. E questa passione traspare dal comportamento di Zaccheo. Corse avanti precedendo Gesù. Guardate la forza di questa parola del Vangelo. Precedendo Gesù, e per riuscire a vederlo sale su un sicomoro perché Gesù stava per passare di là. Quest'uomo, guardiamo la lettera del Vangelo, quest'uomo nel suo ardore che va oltre tutto precede Gesù, passa davanti a Gesù. È l'unica volta nei Vangeli in cui si dice che un discepolo, uno che cerca Gesù, gli passa davanti. Di solito il discepolo sta sempre dietro a Gesù. E questo gesto apparentemente sfrontato di Zaccheo narra in modo plastico la verità di una parola paradossale di Gesù. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Parole, vedete, che noi nominiamo poco, parole che ci sembrano irreali. Io ho trovato qualcuno che diceva che nel Vangelo questo non sta scritto, perché scandalizza troppo. Ma sono parole di Gesù. E questo peccatore gli passa davanti nel suo desiderio di vedere. E non esita a rendersi ridicolo agli occhi altrui. Immaginiamo la scena. Un uomo noto, ricco, che faceva paura, che incuteva timore, disprezzato, che ha un potere, che si arrampica su un albero. Tra l'altro sceglie un albero con delle foglie particolarmente fitte. Vuole forse guardare attraverso il fogliame perché gli altri non lo vedano, perché era troppo ridicolo? Punto di domanda. Ed ecco il ribaltamento. Il ribaltamento a cui Gesù ci abitua. Forse noi non ci abituiamo, ma Gesù vorrebbe abituarci a questi rovesciamenti di prospettiva, che è tipico di quando lui prende l'iniziativa. Quando giunse sul luogo, dice il Vangelo, Gesù alzò lo sguardo, lo vide e gli parlò. Vedete, Zaccheo desidera vedere, ma scopre di essere visto in anticipo da Gesù. E guardate che in questo incrocio c'è tutto il senso della vita cristiana. Noi vorremmo vedere, vorremmo cercare, e non ci rendiamo conto che siamo cercati, siamo visti, siamo accolti nello sguardo misericordioso, comprensivo, sguardo di bene e di amore di Gesù. Pensavamo di essere noi a vedere, eravamo già visti, già cercati. Noi vogliamo vedere Gesù, vogliamo stare con Lui, ma è Lui che ci vede, ci ama in anticipo. Vi ricordate ieri, l'amore preveniente, ci ama al di là dei nostri meriti, ci ama al di là del fatto che noi siamo buoni, ci ama prima Lui, ci offre la vita in abbondanza. D'altra parte, se è vero che l'iniziativa di Gesù è gratuita, è la sua iniziativa, di Lui che è il Signore, certo questa iniziativa si innesta su una disponibilità, su una ricerca dell'uomo. È la nostra responsabilità. Non dimentichiamo che la Chiesa d'Oriente ogni giorno nel tempo della Quaresima fa una preghiera, tutti i cristiani d'Oriente, in cui si chiede di essere liberati da alcuni spiriti che ci sfigurano. Sapete qual è il primo? La pigrizia. La pigrizia. Fa più male la pigrizia che un peccato magari che, essendo nella sua chiarezza, noi lo vediamo e possiamo cambiare. La pigrizia, la piattezza, la stagnazione. Ecco, invece l'iniziativa di Gesù si innesta su una ricerca, su una vita, su un movimento che sta in noi, su un'inquietudine. Perché se Zaccheo quel giorno non saliva sull'albero, per Gesù sarebbe rimasto un'anonima in mezzo alla folla, probabilmente. Tutta quella grande folla. Ma sostiamo a questo punto un'altra volta, come su fotogrammi successivi, sulle parole di Gesù, perché ogni parola è soppesata ed è rivelativa. Da un lato, nella realtà, questa scena si è sicuramente svolta con una fretta che era dettata dall'urgenza del momento. Gesù avrà chiamato in modo subitaneo Zaccheo, che si sarà precipitato velocemente giù dall'albero, ma Luca è l'evangelista nel raccontare questo episodio, narratore abile qual è, e che capisce che nel frammento c'è il tutto, nella piccola cosa trascurabile c'è una grande luce, ha dosato sapientemente le parole per permettere al lettore, a noi, al lettore di ogni tempo, di comprendere il valore esemplare di questo incontro. Vedete, abbiamo voluto in questi esercizi tornare a questi grandi testi esemplari della vita cristiana. Zaccheo, scendi subito, dice Gesù, perché oggi devo dimorare a casa tua. Zaccheo. Gesù lo chiama per nome proprio. Per Gesù l'amore non è un amore oceanico, un amore generalizzato. L'amore di Gesù, l'amore cristiano, è sempre un amore personale, mai indistinto, indifferenziato. Ma io amo tutti, no. Devo amare quel volto, quella persona, quella storia, quella fatica, quel pianto. Scendi, gli dice Gesù. È come se Gesù gli dicessi: aderisci alla terra, ti sei elevato, torna a terra, fai ritorno alla tua condizione quotidiana, alla tua piccola statura in cui tutti ti possono vedere con il tuo limite. Aderisci alla terra, torna coi piedi per terra. E com'è importante avere i piedi per terra. Subito, in fretta, dice Gesù. Cioè, non c'è tempo da perdere. Devi afferrare questa occasione senza indugio. È proprio quella fretta di quando noi dobbiamo cogliere che sta passando qualche cosa di decisivo per la nostra vita. Oggi, dice Gesù, oggi devo entrare, oggi. Non ieri, non domani, non chissà, forse, vedremo, speriamo. No, oggi. Questo avverbio oggi è una parola chiave nel Vangelo di Luca. Dalla nascita di Gesù, quando vi ricordate, gli angeli annunciano ai pastori: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. All'inizio dell'attività pubblica, a Nazaret, oggi questa scrittura si compie, e poi altre volte. Tutti ricordiamo il buon ladrone. Oggi sarai con me nel paradiso. Oggi. Non domani, vedremo. Oggi. E non c'era nessun merito, nessuna esemplarità. Oggi tu sarai con me nel paradiso. Devo, è necessario. Guardate, Gesù dice: io devo entrare a casa tua. Altra parola chiave nel Vangelo di Luca. Esprime il modo in cui Gesù, nella sua piena libertà, va incontro alla questa necessità umana e divina che è la passione che sta davanti a lui, ma anche alcune cose che devono essere fatte. Ma avete presente che anche in noi, qualche volta, al di là di ogni evidenza, al di là della voglia che ne abbiamo, al di là che magari una cosa non ci piace, noi sentiamo qualcosa che sorge dalle nostre profondità: io questa cosa la devo fare. E nessuno ci batte le mani o nessuno ci approverà, è qualcosa di personalissimo. Io questa cosa la devo fare. Magari una telefonata alla persona che mi è nemica e dire: che cosa c'è tra di noi? Io lo devo fare. Sono ispirazioni dello Spirito nelle nostre vite, anche nella vita di Gesù, che sente di dover, che corrispondono alla sua identità profonda di Salvatore. E dice: devo dimorare, non fermarmi un attimo. Guardate che questo è molto importante. A volte anche nei nostri rapporti con gli altri. Ma vengo, faccio un salto, vengo un attimino solo, guarda, mordi e fuggi, vengo, sai, ma... No. Gesù dice: devo dimorare. Cioè l'importanza, anche nelle nostre vite, di dare la presenza agli altri. Guardate, dare la nostra presenza agli altri ha un potenziale anche terapeutico, di cambiamento, di consolazione, di luce, che nessun dono, nessuna cifra riesce ad eguagliare. Devo dimorare con te, a casa tua. L'importanza di entrare nella casa di un altro per condividere l'intimità. Una cosa è trovarsi per strada, un'altra cosa è vengo a casa tua, cioè vengo tra le tue cose, vengo nella tua intimità, vengo nel tuo segreto, vengo tra le tue cose più semplici, più tue. Ma sono gli incontri che cambiano, che ci cambiano. Quante volte noi abbiamo il coraggio magari di andare a trovare qualcuno, ci scrolliamo di dosso le nostre pigrizie, ma vado a trovare quella persona, la smetto di dire ciao un giorno poi ci vediamo, sai, e vado a trovarla. La forza di quando questa persona ci dice quanto mi hai dato con quella tua visita. Guardate, hanno una potenza nella loro piccolezza, hanno una potenza enorme questi atti, questo andare e rimanere con le persone. E vedete, viste nel loro insieme, queste parole di Gesù mostrano anche una grande delicatezza. Gesù non dice scendi subito che ti devo venire a convertire, che sei un peccatore colossale. O, come avrebbe probabilmente fatto Giovanni il Battista, convertiti, fai frutti degni di conversione, poi scendi e vedremo che cosa possiamo fare. No, Gesù chiede a Zaccheo di essere suo ospite, di essere ospitato da lui. Non dice vengo a convertirti, adesso vengo a mettere le cose a posto perché sei nel disordine, sei nella corruzione, sei nella tenebra. Vengo da te. Cioè Gesù si fa bisognoso di ospitalità. Gesù si spoglia, vi ricordate la casa di Betania, Lazzaro, Marta, Maria. Gesù si spoglia per entrare in dialogo con Zaccheo, parla il suo linguaggio, va nella sua casa. E queste parole che sgorgano dal cuore, che è sede dell'unità profonda tra il pensare, il dire e il fare, ci fanno comprendere uno dei tratti più affascinanti di Gesù. Guardate, più noi conosciamo Gesù, più possiamo dire come quel cristiano d'Oriente, Gesù è come una malattia. Chi prende questa malattia non guarisce più. Come si fa a non amare? A non sentire un amore personale. Noi possiamo anche dirci, ma possiamo dirci cristiani se non abbiamo un amore personale per la persona di Gesù? Vi ricordate Teresina del Bambino Gesù? Quando Teresina dice alla madre, guardi madre, io sa, non credo più. Madre sconvolta, ma come non credo più? È già santa in vita. È la modella del convento. Io non credo più in tutto questo armamentario, in questa esteriorità, in queste consuetudini anche esteriori. E poi, perché era andata al cuore, e poi si volta, aveva un'immagine di Gesù accanto al letto e dice: Gesù, quanto ti amo. Guardate che questa è la sintesi della vita cristiana, Teresina. Non ci credo più, madre, in tante cose. Gesù, quanto ti amo. Ecco, uno dei tratti più affascinanti di Gesù, che sa creare uno spazio di fiducia e di libertà in cui l'altro può entrare senza avere paura, senza sentirsi giudicato. Sa creare un clima di relazioni che consente all'altro di essere un soggetto, di essere una persona vivente, di poter essere finalmente se stesso guardato come persona, non etichettato. non incontra, vedete, il peccatore in quanto peccatore. Ecco, adesso vado a convertire i peccatori, ecco, adesso vado ad occuparmi di questa categoria di persone. No, incontra l'altro come uomo. Come uomo come lui. E nell'incontrare Zaccheo come un uomo, Gesù sa coglierlo, certo, come una persona segnata dal peccato, e sa risvegliare in lui un desiderio di una vita nuova. E tutto questo poi confluisce nell'offerta che Gesù faceva a tutti, indistintamente quella del perdono, della remissione dei peccati. Abbiamo nelle orecchie ancora le parole di Papa Francesco: Dio perdona tutti. Perdona tutti, perdona tutti, che è l'unica esperienza di salvezza, di ricreazione che noi possiamo sperimentare sulla terra. E così siamo giunti al centro del nostro testo, al cuore di una verità che, se ci crediamo davvero, può cambiare la nostra vita: il perdono di Dio. Ecco, vi chiedo molta attenzione a questa cosa, perché veramente può consolare profondamente, guarire la nostra vita, ed è puro Vangelo, ed è pura persona di Gesù. Il perdono di Dio, il perdono di Gesù Cristo precede la conversione. Non è, vedete, la conversione che causa il perdono. Cosa si era convertito il figlio prodigo? Per nulla. Vedevamo che è l'abbraccio del Padre che lo converte. E anche qui non è la conversione che causa il perdono da parte di Gesù, che causa l'andata di Gesù a casa sua, ma è il perdono, è la visita di Gesù che causa la conversione. Ha tanto amato perché le è stato tanto perdonato. Invece a chi si perdona poco, ama poco. Guardate che questa è una grande realtà che è al cuore del Vangelo. Magari non è al cuore di tanti nostri modi di pensare, di dire, ma è al cuore del Vangelo. Lo dimostra la reazione di Zaccheo, che dice anche la sua meraviglia per il fatto che questo grande rabbi, che era Gesù, grande profeta, voglia incontrare proprio lui. Scende in fretta, dice il Vangelo, lo accoglie pieno di gioia. E con questa annotazione di Zaccheo, che ospita Gesù, di Gesù pieno di gioia, la gioia della salvezza, il testo potrebbe concludersi nel mistero di questo faccia a faccia tra Gesù e Zaccheo. Si compie la salvezza per la vita di quest'uomo. Ma ecco che, come spesso succede, i ben pensanti, che non sopportano la libertà di Gesù, non tollerano che si rivolga di preferenza ai peccatori manifesti, narrando il desiderio di Dio di salvare tutti gli uomini, come dice la prima lettera a Timoteo, che è venuto a salvare ciò che era perduto. Più volte nel Vangelo secondo Luca Gesù è disprezzato. C'è mormorazione contro di lui perché si siede a tavola con i peccatori. Tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. C'è sempre, chi ci toglierà mai questo? C'è sempre la possibilità di uno sguardo cattivo. Dobbiamo stare molto in guardia. C'è sempre la possibilità, pur davanti a una cosa piena di bene, c'è sempre la possibilità di uno sguardo ricurvo, di uno sguardo obliquo, di uno sguardo che pensa male, che vuole vedere il male, lo sguardo cattivo, che vuole vedere in Zaccheo solo un peccatore e in Gesù un falso maestro. E la prima reazione a queste voci di condanna è di Zaccheo, che sta in piedi nella sua bassa statura e parla con risolutezza. Zaccheo nella sua ingiusta condotta di capo dei pubblicani, ma con questa fiducia accordatagli da Gesù, capisce che deve cambiare radicalmente, deve iniziare un movimento di conversione e gli dice: Signore, attenzione, grande confessione di fede, Signore. Io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e se ho rubato qualcosa a qualcuno restituisco 4 volte tanto, ben oltre il dovuto secondo la legge, ben oltre il dovuto. Facendo un calcolo economico possiamo dire che Zaccheo con queste parole si è ridotto sul lastrico. Ma vedete cosa causa? Non tanto io devo, io sono costretto, c'è una legge, ma la visita di una persona, il perdono che ci cambia. Dice Bruno Maggioni, che voi conoscete, il grande biblista: il pubblicano Zaccheo è la figura del discepolo cristiano che non lascia tutto per seguire Gesù come altri, ma rimane a casa propria, ma testimonia un modo nuovo di vivere. Non più il guadagno al di sopra di tutto, ma la condivisione. C'è il discepolo che lascia tutto per seguire Gesù e c'è il discepolo che vive la sua stessa radicalità, ma restando nel suo mondo. E a questo punto Gesù, rivolto a Zaccheo, gli dice: oggi la salvezza è avvenuta in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo. È avvenuta in questa casa. Salvezza, salvare, altra parola che attraversa tutto il Vangelo di Luca. La tua fede ti ha salvato. Il figlio dell'uomo, conclude Gesù, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Noi, quando siamo perduti, ciò che era perduto. È un'affermazione che sottolinea la ricerca che Gesù fa di noi, che precede sempre la ricerca che lui fa, che noi facciamo di lui. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Ciò che Gesù prende di mira è l'atteggiamento di chi si crede giusto e critica gli altri e non vede questo bene. E non resta dunque che domandarci se siamo capaci di accettare il nostro peccato. Ogni mattina del Benedictus noi preghiamo la conoscenza della salvezza nella remissione dei peccati e poi facciamo così fatica a riconoscerli. E concludo. Sant'Ambrogio di Milano, commentando questo brano evangelico, scrive: chi potrebbe disperare di sé dal momento che è giunto alla fede anche Zaccheo, lui che traeva il suo guadagno dalla frode? Ricordiamo questa parola di Ambrogio. Chi potrebbe disperare di sé? Non dobbiamo mai disperare di noi stessi. Chi potrebbe disperare di sé dal momento che giunge alla fede anche Zaccheo, lui che traeva il suo guadagno dalla frode? La salvezza come possibilità di ricominciare a camminare liberi sulle strade della vita, come è accaduto a Zaccheo. C'è solo un ostacolo decisivo a questa azione del Signore: credere che non sia possibile cambiare. È l'unico ostacolo, credere che non possiamo cambiare. Spesso siamo come paralizzati, rinchiusi nel passato, segnato magari da sbagli, da errori, ma non sono la parola definitiva. La dinamica del Vangelo di Gesù si oppone a questa paralisi. È proprio agli antipodi. Non c'è niente di meno gradito a Dio che rimuginare i peccati e le ferite un certo punto occorre il coraggio di guardare avanti, come Paolo nella lettera ai cristiani di Filippi: io non guardo indietro, vado avanti sulle tracce di Gesù. Questa è la vita secondo il Vangelo. Credere che è possibile cambiare, credere che si può cambiare, credere che il nostro passato non è un destino, non è una condanna su di noi, credere che il Signore può visitarci. E io mi chiedo, ma quante volte si avvicina a noi, noi non ce ne accorgiamo, perché ci sembra impossibile. Guardate che nei racconti di resurrezione si dice che Gesù è apparso, risorto anche in un'altra forma. Quale? Quale forma? Sul Monte Athos un giorno, in una chiesa, guardando la sequenza dei santi, vedevo tutte le aureole col nome dei santi, e poi vedo un uomo senza nessuna particolare virtù, un uomo molto semplice, senza nessuna, potremmo dire, patente di santità, e mi chiedo, ma chi è questo? Leggo la scritta: Gesù in un'altra forma. Quante volte noi non ce ne accorgiamo, ma ci passa accanto in presenze a cui noi non davamo peso, non davamo importanza, non le ritenevamo degne di attenzione. Un padre nel deserto, Antonio, il grande padre dei monaci, un giorno gli hanno chiesto: ma che cosa fai oggi? E lui a 90 anni disse: io oggi ricomincio da capo. Ma che cos'è la vita cristiana? E la risposta fu questa: è cadere e rialzarsi, cadere e rialzarsi, cadere e ricominciare, ripartire. Ecco, niente e nessuno può opporsi al perdono di Dio in Gesù, che ci consente di ricominciare ogni giorno. A domani sera.
Mi sembra, ma non sono sicura, però.
Grazie, buona serata. Posso chiudere il vino qua?
Sì, chiudi tutto.
Grazie.
A domani, ciao.
Grazie.
Ma forse non si sniega a fare i falsi denti.
Un'ora è un po' tanto. Vabbè. Buona serata.
Poi. Non c'è anche poco agire.